Una chiave di lettura.
Benvenuto e buongiorno a Claudio Velardi, esperto di comunicazione politica, fondatore di The Front Page, sito di informazione politica. Benvenuto, buongiorno ancora.
Buongiorno a voi.
Allora, delle 215 liste per la competizione elettorale, il Viminale ne ha ammesse 169, quindi sono stati ammessi 169 simboli, sono state bocciate invece le liste civette, cioè i falsi, un esempio su tutte, il falso del movimento 5 Stelle di Grillo. Ma vogliamo sapere come mai questo numero così alto di liste è un segno dei tempi, cioè la gente ha bisogno di esprimersi, oppure una furbata all'italiana, visto che creare una lista significa anche incassare un bel po' di soldi?
Intanto bisogna dire che ho scoperto che nel 1994, che fu il primo anno, diciamo, del dopo Tangentopoli, della cosiddetta Seconda Repubblica, i simboli presentati furono di più, perché evidentemente ci fu il passaggio, diciamo, da una legge elettorale all'altra, da un sistema che era quello proporzionale a quello maggioritario, e quindi la novità provocò un'invasione di liste. Questo giusto per dire. E poi questa volta non è un record quello che realizziamo quest'anno. Detto questo, naturalmente sì, per dirla in sintesi è molto una cosa all'italiana, perché poi intanto dei simboli e delle liste presentate, non tutte in realtà saranno concretamente, materialmente presenti alle elezioni, perché poi non bisogna dimenticare che le vere liste si presenteranno il prossimo fine settimana, mi pare tra il 20 e il 21 gennaio, se non sbaglio, quando nelle circoscrizioni i partiti e le coalizioni dovranno poi effettivamente presentare le liste dei candidati. Liste dei candidati che peraltro si presenteranno sulla base delle firme raccolte. Quindi questa, diciamo, questa specie di manifestazione che c'è stata sotto il Viminale in questi giorni, con tanto di transenne, di code, di file, di gente che stava lì per arrivare prima, è in realtà in buona misura una manifestazione di spettacolo, direi forse di avanspettacolo, visto che poi tra i tanti simboli e le tante liste presenti ci sono naturalmente quelle che hanno valore nazionale e che conosciamo tutti, ma ce ne sono altre che invece sono semplicemente manifestazioni di folklore, oppure, come lei alludeva, manifestazioni di folklore, oppure anche tentativi di pesare o addirittura di ricattare le forze politiche, nel senso che se io presento un simbolo che rassomiglia moltissimo ad un simbolo più noto e per caso questo simbolo mi viene fatto passare, a quel punto io posso andare dalla forza politica depositaria, diciamo, del simbolo originale e cercare di pesare, di incidere, di avere dei posti nelle liste e così via. Sono fenomeni piuttosto deleteri, naturalmente, di cui ci sarebbe un po' da vergognarsi, ma fanno parte anche loro del circo politico elettorale, diciamo.
Verrebbe da dire circo equestre, senza offendere nessuno, però insomma, se anche i simboli civetta, no, di cui stava parlando, vengono in qualche, si presentano, non dico che vengano ammessi, perché per carità il Viminale li ha cassati,
però vengono fatti passare di norma, e quindi questo giochetto, diciamo, dell'andare in sostanza a ricattare, diciamo, le forze politiche, questo giochetto non può essere messo in atto. Però i tentativi sono un po' questi qua. Poi ci sono naturalmente anche dei tentativi più banali, anche quelli di avere la propria fetta di popolo, insomma è un po' quel tema di Andy Warhol, i 5 minuti di gloria. Di gloria, con il simbolo il più bizzarro possibile. Poi c'è anche questo fenomeno un po', diciamo, anche questo folcloristico della fila che si fa con tanto di transenne partendo da giorni prima. Io ricordo, avendo una certa età, quando invece all'epoca, diciamo, della Prima Repubblica, stavo per dire gloriosa ma non l'ho detto, comunque all'epoca della Prima Repubblica le file davanti ai tribunali per la presentazione nelle circoscrizioni elettorali delle liste, allora si facevano davvero, perché i partiti, e tenga presente, lei magari sarà giovanissima e non ricorda, all'epoca i partiti erano 7, 8, nella tanto vituperata Prima Repubblica i partiti erano tanti, oggi ce ne abbiamo, oggi non sappiamo quanti ce ne abbiamo. Bene, allora queste file si facevano, ma perché per esempio c'era nella tradizione, proprio anche nella propaganda elettorale, il Partito Comunista Italiano voleva avere il proprio simbolo come primo in alto a sinistra, e per questo i rappresentanti del Partito Comunista si mettevano per primi a fare la fila per avere quel posto in lista. I rappresentanti della Democrazia Cristiana volevano invece avere l'ultimo in basso a destra, e quindi erano sempre gli ultimi ad accedere, diciamo, al tribunale per il riconoscimento delle liste. Ecco, allora si trattava di fenomeni veri, diciamo, di cose vere, anche di manifestazioni di militanza, perché c'erano i militanti che facevano le file fuori ai tribunali circoscrizionali dove si presentavano le liste. Adesso, diciamo, tutto questo è diventato un po' una parodia, una sorta di farsa, diciamo la verità.
Lei è il fondatore di The Front Page, questo sito di informazione politica. Va di moda ultimamente un po' il metodo anglosassone, mi piace chiamarlo così ovviamente, cioè andare a controllare che quanto dicono i politici non siano bugie.
Sì.
Non si contraddicano, eccetera, eccetera. Insomma, praticamente spaccano il capello,
sì,
a metà.
A me sembra,
in
Italia,
com'è che solo adesso qualcuno sta iniziando a seguire
a sperimentare questo metodo in Italia? Beh, intanto però vediamo il bicchiere mezzo pieno. Meno male che si comincia a fare anche in Italia. Il metodo del fact-checking è piuttosto importante, appunto, per stabilire il grado di veridicità delle cose che i politici dicono.
Cioè, non ne possiamo più, l'italiano per esasperazione è arrivato a questo.
Probabilmente sì, però guardi che cosa succede. Adesso un po' tutti, anche i giornali, le televisioni cominciano a farlo, a usarlo questo metodo. Però guardi che cosa succede, anzi che cosa è successo proprio ieri a proposito, per esempio, del redditometro. È successo che tra Berlusconi e Monti ognuno attribuisce all'altro la responsabilità di avere creato il redditometro, e su una cosa su cui dovrebbe essere chiarissimo, palese, diciamo, sapere di chi è la responsabilità della nascita del redditometro, noi riusciamo a fare confusione anche qui. Questo per dire che al di là, diciamo, dei metodi di certificazione di quello che un politico dice, c'è anche poi bisogno di un tasso di moralità e di etica individuale che ci metta al riparo, diciamo, dalla faccia tosta, starei per dire, cioè dei politici che a volte insistono a volere negare la verità delle cose anche quando è
palese. Di fronte all'evidenza, insomma, di negare sempre comunque. Senta, la politica non è cambiata, forse sono cambiati gli uomini, non per avere nostalgia del passato, ma che cosa fondamentalmente si è perso e che cosa magari, se c'è, di nuovo è arrivato in quest'ultimo periodo?
Ma guardi, io preferisco partire dalla conclusione. Io ho visto un fenomeno nuovo negli scorsi mesi, che si presentava come effettivamente con un volto fresco e delle parole nuove, ed era Matteo Renzi, il quale, diciamo, ha fatto una sua battaglia di rinnovamento molto forte, l'ha persa, però secondo me l'ha fatta con uno stile, con delle parole, con dei programmi, con un modo, diciamo, di agire che reputo nuovo e positivo, e che in Italia dovrebbe un po' estendersi, perché noi in Italia abbiamo bisogno di un forte rinnovamento anche generazionale. E di vecchio, per il resto, nella politica italiana c'è un po' tutto. Il problema è che una volta, diciamo, in altri tempi, la politica aveva anche un certo grado di profondità che invece oggi non riesce proprio più a avere. La politica oggi è più superficiale, questa è la verità, il che appartiene un poco ai nostri tempi, che sono tempi tumultuosi, tempi velocissimi, tempi in cui appunto è più facile tenersi in superficie che non approfondire.
Forse
le
però
cose.
La crisi ci sta venendo in aiuto, paradossalmente. È il momento di...
Sì.
Di stare...
Il problema è che questo, però, lei ha ragione, la crisi sta facendo riflettere noi, i cittadini, italiani.
Noi politici?
I politici meno, perché i politici invece, guardi, pensi a questo, insomma, in una situazione di crisi come quella che viviamo tutti, oggi i politici, ci stavo pensando proprio stamattina scorrendo i giornali, avrebbero semplicemente una cosa da dire: dove volete tagliare? Cioè, quando se una famiglia è oberata di debiti, il capo famiglia dice: va bene, ragazzi, oggi si taglia un po' lì, questa spesa qui non la facciamo, la facciamo tra qualche mese o l'anno prossimo, e così via. Beh, non c'è un politico che dica dove bisogna tagliare quando, nel momento in cui andrà al governo. E sappiamo tutte che saranno cose necessarie, ma non lo dicono. Quindi c'è un problema proprio di, diciamo, di principio di responsabilità che i politici non mostrano ad avere, mentre invece i cittadini poi questi conti se li fanno e nei loro bilanci familiari sono costretti giorno dopo giorno a tagliare qui e là perché i conti non tornano. Siccome i conti non tornano anche a livello dello Stato, questo dovrebbero dirci i politici, invece non ce lo dicono.